c'è una Bibbia.
Nel senso che adesso riesco a funzionare con la torta maledetta.
Dunque, allora, riassunto come al solito della puntata precedente, abbiamo visto l'altro giorno come abbiamo esaminato il problema della regolazione della trascrizione e abbiamo detto che chiaramente abbiamo diversi casi di regolazione che sono elencati qua e che più o meno conoscete, cioè casi di regolazione diciamo macroscopica, iperocromatina, eccetera eccetera, casi di regolazione invece continua, casi di regolazione puntuale, abbiamo esaminato l'altra volta questi geni cosiddetti on-off, eccetera. Tanto per ricordarci, che ricordate abbiamo visto questo esempio del gene FO5, scusate, che è un gene che viene tipicamente attivato con un meccanismo on-off in risposta al fosfato, se vi ricordate, e qui c'è una rimodulazione completa della cromatina, nel senso che qui ci sono quei famosi 4 nucleosomi che se ne vanno dal promotore, e questo determina ovviamente l'attivazione. E abbiamo anche visto invece un altro caso di geni, e questo serve a introdurre la lezione di oggi, di geni invece che sono geni di tipo, abbiamo detto, modulabili, chiamiamoli così, nel senso che sono geni che hanno una trascrizione di base più o meno costante in tutte le cellule, che okay? Di solito sono housekeepers, però possono ovviamente essere modulati con dei meccanismi o di induzione, di feedback, o di altre cose, nel senso che la loro espressione può essere di alcuni livelli diversi, diciamo. Allora, questi geni qua, che io ho chiamato modulati, possono dipendere o da un fattore costitutivo che si lega al promotore, che quindi attiva costitutivamente la trascrizione di base, e questo è stato visto in un certo numero di casi. Molti promotori di tipo housekeepers, per esempio, hanno dei siti per un fattore di trascrizione che si chiama SP1, che è un fattore ubiquitario, sempre spesso sempre attivo in tutte le cellule, questo qui quindi li mantiene attivi. Oppure possono forse anche solo dipendere da una, vi ricordate dall'altro giorno abbiamo visto un gene in cui non c'era niente sostanzialmente attaccato al promotore, semplicemente c'era una zona di libera da nucleosomi, d'accordo? E chiaramente questi, diciamo, promotori basali possono poi essere attivati da fattori secondari quando per esempio si attivano per qualche motivo. Questo l'abbiamo visto nello schema di questo gene qua che adesso vedete, che sicuramente ricordate, quello che abbiamo studiato all'ultima parte della lezione dell'altro giorno, in cui, se vi ricordate, questo era un gene che in condizione di base ha un'espressione di base di questo tipo qua e si vede soltanto praticamente il complesso di base legato sul promotore, e questa è una zona completamente nucleosomfree, cioè non c'è niente attaccato. Quando diamo un segnale di stress, in questo caso un farmaco, la tachicardia, vi ricordate, il livello di trascrizione aumenta di diverse volte, noi vediamo che si legano progressivamente 3 fattori di trascrizione al promotore, e questo ovviamente attiva di molto l'occupazione della polimerasi 2 su questo promotore, dopodiché questa trascrizione resta elevata per un certo periodo, anche in assenza di ulteriori stimoli. Quindi qui non abbiamo quella repressione che abbiamo visto invece nel caso degli altri geni proprio tipicamente o no. Allora, dicevo che una delle spiegazioni di questa cosa qui può essere il fatto che il promotore, anche se non lega niente, ha un assetto, diciamo, costitutivo, un assetto di struttura, di sequenza nucleotidica, quello che volete immaginare, che non consente la formazione di cromatina 18, per cui lo tiene sempre più o meno aperto, e quindi questo è tutto. Allora, io a questo punto volevo farvi vedere uno studio fatto su uno studio che ho già tentato diverse volte di farvi studiare completamente, ho avuto il cuore, oggi ce l'ho avuto anche, che è uno studio che ha interrogato praticamente le motivazioni su tutti i promotori del genoma umano ed è arrivato a alcune conclusioni importanti proprio sull'ottica di quello che discutevamo un attimo fa. distinguere quali sono i profili di metilazione di promotori di geni di un certo tipo rispetto a geni di altro tipo. Quindi guardiamocelo con calma, questo qui è uno dei lavori che vi ho dato come, ovviamente come studio, perché secondo me sia tecnicamente che poi come conclusione è molto ben fatto e vi ripassa un po' tutto quello che abbiamo fatto finora con molta calma. Allora, questi ricercatori, tenete presente che fino praticamente a questa data, questo è un lavoro pubblicato nell'aprile 2007, fino a quella data lì c'erano stati sostanzialmente soltanto lavori di tipo parziale, quindi o solo geni uno per uno studiati nel dettaglio con le solite tecniche che abbiamo visto, oppure alcuni pezzi di alcuni loci, quindi porzioni di genoma più o meno estese studiate in maniera sistematica con il solito sistema del bisolfito e poi sequenziamento. Allora, questi autori qui invece hanno provato ad affrontare il problema dal punto di vista globale e quindi per capire, e l'hanno affrontato comparando come al solito due sistemi sperimentali. È ovvio che non si possono, una notazione che abbiamo già fatto tante volte, non si può studiare tutte le situazioni cellulari, però insomma, allora hanno preso, vedete, praticamente le cellule somatiche, in questo caso i fibroblasti, ovviamente fibroblasti non immortalizzati, perché durante l'immortalizzazione possono succedere dei patatrac, sono fibroblasti primari umani. E poi hanno preso come comparazione invece una cellula non differenziata, cioè hanno preso degli spermatociti, quindi hanno comparato, diciamo, gli stati di metilazione in questi due tipi cellulari. E eccolo qua, e hanno usato la tecnica dell'antimetilcitosina immunoprecipitation. Questa tecnica consiste, se vi ricordate, nel fatto di andare a selezionare nel DNA che viene estratto e frammentato dalle cellule. Tenete presente che qui non c'è bisogno di fare quel famoso, quando voi fate la chromatin immunoprecipitation, ovviamente fate una prima fase in cui fissate le proteine al DNA, no? Con la, di solito con formaldeide o altri crosslinkers. Questo qui non è necessario, perché chiaramente la modificazione, la metilcitosina è una modificazione sul DNA, quindi non c'è bisogno di fare questa fissazione. Oltretutto, come modificazione chimica è molto stabile, e quindi non si prende nessuna particolare precauzione, semplicemente si estrae il DNA, lo si frammenta sempre con la solitazione, in modo che sia casuale, d'accordo? E a questo punto voi aggiungete a questo DNA frammentato un anticorpo specifico che riconosce la 5' metilciclosina. Questo anticorpo ovviamente va ad acchiappare i frammenti che sono metilati, lascia liberi quelli che non sono metilati, e ovviamente questo immunoprecipitato noi lo compariamo con tutto il DNA, d'accordo? Quindi viene usato un DNA totale, quindi non immunoprecipitato, che chiamiamo input, e che è frammentato nello stesso modo e viene, vedete, marcato con un colorante rosso. Poi si prende questo immunoprecipitato con l'anticorpo antimetilcitosina e lo si marca con il verde, e a questo punto questi due tipi di frammi di DNA vengono co-ibridizzati su un microarray. Questo microarray, che è un microarray che si trova anche in commercio adesso, è un array che contiene sostanzialmente sonde per tutti e circa 24.000 promotori dei geni caratterizzati umani. E come sono fatte queste sonde? Sono, vedete, sonde 50 meriche, cioè lunghe circa 50, che sono posizionate, come vedete, su le zone di circa 1000 basi che vanno dalla posizione meno 700 di ciascuno dei geni alla posizione più 200, d'accordo, per ciascun gene. Ovviamente queste sonde sono state inventate dal punto di vista bioinformatico, e quindi chiaramente ogni sequenza promotoriale è stata esaminata e poi ci sono state disegnate, come vedete, una dozzina di sonde che vanno a coprire praticamente tutta questa zona. Okay. Allora, chiaramente se noi avremo un segnale rosso, una cosa sul microarray in queste posizioni, se ovviamente quello lì è stato non è stato metilato, d'accordo? Se invece abbiamo una DNA prevalentemente metilato, avremo un segnale prevalentemente verde. Questo per tutti i geni. Però allora hanno fatto questo studio, hanno usato, come vedete, questo array con 24.000 promotori, e poi, dato che di questi 24.000 promotori, come ci siamo detti tante volte, alcuni sono geni putativi, cioè nel senso che la struttura sembra di geni, ma non siamo a dimostrazione sperimentale, in realtà l'analisi l'hanno limitata, come vedete, facendo un filtro su questi 24.000 promotori, andare a cercare solo quelli che fossero validati sperimentalmente. Quindi sono andati a cercare in varie banche dati, una la più importante che c'è, quella che si chiama cosiddetta RefSeq, che sono le sequenze di riferimento, ma ce ne sono altre banche dati, e andando a cercare questi promotori lì dentro hanno scoperto che di quei promotori 15.600 sono validati sperimentalmente, e quindi hanno limitato l'analisi a questo. Ovviamente, prima domanda, come sempre, ci si chiede: ma questi risultati che noi otteniamo hanno senso o non hanno senso? Cioè sono veri o sono finti? Allora, per validare quello, hanno preso una serie di geni a caso, vedete? D'accordo? E di questi geni a caso hanno cosa fatto? Hanno fatto chiaramente la PCR per andare a vedere se il promotore che dava segnale positivo con l'array era poi effettivamente amplificabile. Quindi qui vedete la banda dell'amplificato con la PCR nel DNA input, dove c'è scritto in vuol dire input, a fianco c'è la banda invece del 1 precipitato metilato, vedete? Questi non sono metilati, questi ovviamente sono metilati, e di fianco c'è il cosiddetto log to ratio, che sarebbe il rapporto tra i due segnali verde e rosso, che vedete qui reso logaritmico, okay? Quindi vedete che praticamente corrisponde molto bene, perché qui quando non c'è banda lì siamo in un meno, quindi vuol dire non c'è segnale verde sostanzialmente. Man mano che andiamo giù, li hanno ovviamente ordinati per intensità, man mano che andiamo giù, vedete questi qui che danno un buon segnale, ovviamente hanno un rapporto che sale fino a circa 1, che vuol dire che chiaramente c'era segnale verde rispetto a quello rosso. Bene? Ok? Fantastico. Quindi questa è la dimostrazione tecnica che il lavoro che hanno fatto funziona. E come ulteriori dimostrazioni, quindi come ulteriori ricerche del fatto che avesse senso quello che loro stavano guardando, hanno poi fatto un'analisi su alcuni geni che si sapeva che fossero metilati. Per esempio, qui vi fa vedere un pezzettino di un cromosoma 7 dove c'è un locus, questo MES, che è un locus imprintato. Vi ricordate la famosa storia degli imprinting? Quindi sono andati a guardare se nella imprinting control region di sopra ci fosse metilazione, e come vedete si vede molto bene il picco della metilazione di sopra. Quindi questa è una conferma che quello che stanno facendo funziona. Un'altra conferma l'hanno derivata dalla famosa storia del cromosoma X, il cromosoma X che è inattivato, d'accordo? Uno dei due, questi qui dal quale deduciamo che era un fibroblasto femmina, evidentemente. E sono andati a confrontare i geni che, vi ricordate che alcuni dei geni sul cromosoma X inattivato scappano l'inattivazione, quindi hanno comparato quelli che non sono inattivati meno con quelli che sono inattivati più, okay? E sono andati a guardare quelli che contenevano ovviamente le isole di CpG metilabili rispetto a quelli che non contengono le isole di CpG metilabili. Allora vedete che dove non c'è CpG, praticamente le due situazioni sono praticamente identiche. Conoscete questo modo di rappresentare i dati? Si chiamano box plot. Questa qui è la media, questa qui è il 75% della distribuzione, questo è il 90% della distribuzione. Ok, quindi questi sono praticamente uguali, questi qui invece, come vedete, sono quelli che contengono CpG Island, e vedete che là dove c'è inattivazione la metilazione è molto superiore rispetto a quelli che non hanno inattivazione. Quindi questo di nuovo conferma che quello che stanno guardando fosse giusto. Una possibile domanda che mi potrebbe fare qualcuno di voi, ma me la faccio io, è: ma perché si preoccupano tanto se questi dati hanno senso? Un motivo, se ci pensate, è dovuto al fatto che noi stiamo utilizzando un anticorpo antimetilcitosina. E noi abbiamo detto, e non lo sapevano benissimo che l'avevamo detto, che la metilazione è un fenomeno stocastico. Il che vuol dire che in un frammento di DNA, immaginatevi un promotore che non ha CpG island, però magari ce n'ha uno di CpG, no? Cioè, su 1000 basi un CpG gli capita, giusto? Magari in quell'unico CpG ha beccato un metile. E quello lì viene immunoprecipitato. C'è la preoccupazione, ma il mio anticorpo mi sta immunoprecipitando qualsiasi tipo di frammento di DNA, sia quelli che sono ipermetilati, sia quelli che sono così così, sia quelli che sono poco metilati. Capito? È un'immunoprecipitazione, quindi non lo so tanto. E quindi loro si preoccupano che i loro dati corrispondano. Se guardate nei materiali metodi vedete che loro dicono anche che hanno dovuto dosare accuratamente la quantità di anticorpo in modo che l'immunoprecipitazione fosse prevalentemente sensibile ai posti dove c'è ipermetilazione rispetto a quelli in cui c'è poca metilazione, ci sono bisogno di tutto. Quindi, una volta fatta questa conferma, a questo punto si sono messi a cercare di capire se le metilazioni fossero prevalentemente appunto nei geni con tanto CpG o quelli senza tanto CpG. E allora sono andati innanzitutto a guardare la distribuzione delle CpG Island nei famosi 15.600 promotori che hanno esaminato. D'accordo? Allora, questa figura qui, notate bene, non c'entra niente con i metili, è solo la distribuzione del CpG. Okay? Allora, CpG ratio che vedete qua sotto, cosa vuol dire? Che vedete c'è scritto observed su expected. Sotto, vedete? Cosa vuol dire? Vuol dire che è il numero di coppie CpG che noi osserviamo dentro una sequenza di promotore, da meno 700 a più 200, come diceva prima la figura, rispetto a quelle che ci aspetteremmo se la distribuzione di CpG fosse come in tutto il genoma, che non è proprio il 50%, insomma, no? Ok? Vuol dire se, insomma, se questa sezione del promotore è arricchita o no di CpG rispetto alla media del genoma. D'accordo? Quindi ovviamente qui vuol dire che non è arricchito e là vuol dire che invece sta arricchendo, si va bene, andando verso la scala sotto. E qui sono il numero di promotori. D'accordo? Quindi questo non è nient'altro che un istogramma che ci dice, guarda, ci sono 100 promotori, che ne so, 80 promotori che hanno un rapporto 0,01, ce ne sono 370 che hanno un rapporto 0,2, eccetera, eccetera. Allora, se noi facciamo questa analisi qui, si vede molto bene come la distribuzione delle CpG non sia monofasica, non è una distribuzione gaussiana unica. Se fosse casuale, sarebbe così. Giusto? Più o meno piatta, se forse si può pensare. Invece non è così, sono due gobbe proprio belle accentuate, che vuol dire che i promotori sono o senza CpG o con CpG. Quindi c'è un tentativo di esclusione, evidentemente evolutivo, su un certo livello. Però come vedete c'è un grosso grado di sovrapposizione tra questi due promotori. Allora per analizzare meglio questa situazione hanno fatto una cosa, cioè li hanno divisi. Cioè questi gruppi, invece che dividerli in basso e alto, come verrebbe voglia guardando questa distribuzione, cioè facendo solo due classi, ne hanno fatte tre. Cioè hanno praticamente escluso tutta una classe intermedia, infatti ICP vuol dire Intermediate CpG Promoters, ne hanno tolti fino a quando a un certo punto le due distribuzioni venivano separate nettamente. Visto? Quindi hanno praticamente definito tre classi. Questa che è low CpG, quindi promotori con basso contenuto di CpG, meno della media dell'universo. Okay. Promotori con alto CpG, che sono questi qui blu, okay, e promotori con un grado intermedio, cioè quelli che non sono nella prima classe. Va bene? Okay. Allora, facendo questo tipo di divisione, qui c'è quello che vi ho detto io enunciato, trovate la cosa? A questo punto sono andati a vedere la prima cosa che già si sapeva dalla letteratura, ce lo siamo detti tante volte: di solito i promotori con CPG sono di tipo housekeeping. Allora cosa hanno fatto? Sono andati dentro una banca dati di promotori housekeeping che conteneva 2000 e rotti geni, e sono andati a vedere se le tre classi che avevano appena definito fossero diverse come contenuto di geni housekeepers. E la cosa che hanno trovato è questa: che gli ICPG, quindi promotori molto ricchi di CPG, hanno, vedete, 1.2 volte di sovrarappresentazione degli housekeepers. Okay? Il low, cioè quelli low, hanno 2.3 under representation, quindi hanno una sottorappresentazione di 2.3 volte di questi housekeeper jeans. E gli CP sono 1.2 fold underrepresentati, d'accordo? Quindi questo ci dice esattamente una conferma di quello che meno sapevamo, cioè che i promotori con CPG sono di solito housekeeper, quelli senza CPG sono di solito non housekeeper o regolari. Andiamo a vedere come sono fatti questi geni. Questo è molto interessante. Allora, in questa figura, che ci passiamo un attimino perché è un po' difficile da capire, ma con calma tutto si capisce. Allora, loro li hanno rappresentati tutti i geni, come ovviamente ciascun punto pallino è un promotore, li hanno rappresentati in questa maniera qui. Cioè, da questa parte qui hanno messo la ratio di CPG, la stessa che utilizzavamo prima. Quindi il numero di CPG per base, per paio di basi, cioè in pratica la densità di CPG. Infatti notate per favore che sarà le tre classi, che sono sempre con lo solito colore rosso, verde e blu. Vedete che la scala qui sotto cambia molto, perché questi sono a basso contenuto di CPG, quindi abbiamo una scala 0 a 0,05. Questi sono quelli intermedi, andiamo da 0 a 0,08, questi sono quelli alti, andiamo da 0,02 a 0,18, quindi stiamo salendo come percentuale di CPG. E da questa parte qui hanno messo il logaritmo 2 della metilazione. Cioè questo qui era il famoso rapporto verde-rosso che deriva dall'array, d'accordo? Cioè l'arricchimento di metilcitosina. Più andiamo su, più vuol dire che questi sono metilati. Capito? Quindi un promotore che noi palliniamo ne uno, quello lì. Quel pallino lì vuol dire che ha un rapporto di CPG per base di 0,035 e ha una metilazione corrispondente a 0,05, quindi un pochettino di più del niente, 0 niente, il logaritmo, se è 0 vuol dire che il rapporto è uguale, no? Capito? Dai, come sarà questo? Allora, se noi guardiamo queste cose qui, si vede subito come i tre gruppi siano sostanzialmente molto diversi. Cioè, in questo gruppo di low CPG c'è sostanzialmente una correlazione lineare, la vedete, insomma, non è che si veda tanto benissimo, ma noi mettessimo una linea lì in mezzo, ci viene una correlazione lineare messa più o meno così, che mette in rapporto il numero di CPG con il numero di metilazioni che ne vediamo. Come dire che in questa categoria di promotori tante CPG ci sono e tante meno. Saltiamo a quelli blu. Quelli blu, come vedete, è molto diversa la situazione, perché se noi mettiamo una linea lì in mezzo, a parte il fatto che è difficile tracciarla una linea qui, però se dobbiamo metterla, questa linea è molto più piatta, come vedete, rispetto a quella che vediamo qui sopra. Quindi questo vuol dire che i promotori con alta metilazione sfuggono da questa logica di tante CPG ci sono, tante metilazioni mettiamo, ma hanno una percentuale di metilazione che è abbastanza variabile a seconda nelle varie classi, d'accordo? E se noi guardiamo gli intermedi, invece vedete che la correlazione è completamente persa. Vedete, qui dentro, se voi fate una Pearson o qualsiasi altra cosa, non vi viene fuori nessuna linea. Cioè, sì, vi viene, perché la matematica è una cosa che tira sempre fuori, ma con una probabilità bassissima. Questo qui è come se avessimo tirato con un fucile da pallini, con un pezzo di carta, una rosa completamente casuale. E quello che vedete vuol dire che praticamente il grado di metilazione di questi promotori non dipende assolutamente per niente dal numero di CPG. Vogliamo andare a vedere nel dettaglio cosa vuol dire questo? Allora, loro hanno preso, come vedete, tre geni che sono i pallini numerati che vedete lì sopra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, che sono questi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Su questi geni qui loro cosa hanno fatto? Hanno fatto la tecnica classica, quella che abbiamo già studiato, cioè hanno convertito con bisolfito, hanno clonato il prodotto di ciascuno di questi promotori e hanno sequenziato il promotore in N cloni, che sono le linee che vedete qui. E questo vi dà subito un'idea di come sono fatti questi promotori. Vedete che questi promotori LCP hanno pochi CPG, come si vedono dai pallini, d'accordo, da sopra. Però, come vedete, quasi tutte sono metilate. Vedete che c'è un'altissima percentuale media di CPG metilate, sono i pallini neri. Qui c'è la percentuale, vedete, questo che è situato qui, l'1 ha il 66% di metilazione, il 2 ha il 71% di metilazione, il 3 ha 90% di metilazione. Vedete come sono 90% rispetto ai punti che ha, chiaramente. Questo non, il fatto che questo sia più basso non vi deve confondere. Questa è la percentuale di pallini che sono metilati. Okay. Quindi questi l'OCP sono prevalentemente iperventilati. Andiamo come c'è l'estremo dall'altra parte, cioè andiamo a vedere un attimo quelli invece, questi qui sono chiaramente CPG promoters, vedete quanti pallini ci sono, quindi qui c'è un'altissima densità di CPG, e se voi guardate però i pallini bianchi e i pallini neri, cosa scoprite? Scoprite che qui c'è un range molto ampio di possibilità di metilazione. Guardate, questo gene qui 9 BCLAF1 che sta qua non ha praticamente nessun metile, cioè è ricchissimo di CPG ma non ha nessuna metilazione. Questo qui CASP2 che sta qui 8, notate che è proprio praticamente in pieno nel grosso dei pallini, ed è del 7%, che vuol dire che sono sporadiche. Guardate, qui ce ne sono 2-3 pallini neri, tutto il resto è metilato. E quando invece guardate una situazione totalmente opposta, come il 7 che sta sopra linea, vedete invece questo qui è praticamente totalmente iperventilato, 85%. E cosa troviamo? A metà, cioè nella categoria intermedia, troviamo delle situazioni estremamente differenti. Vedete come la densità di CPG qui è ovviamente intermedia, e vedete ci sono dei geni, questo 4 che sta sopra la linea qui, vedete, 71% di metilazione, altri che sono raramente metilati, come questo qui, 5, questo 6, che sono praticamente demetilati. D'accordo? Quindi ci sono delle situazioni abbastanza differenti nei vari casi, che sono riassunte lì sopra. Cioè, se noi guardiamo i total promoters, abbiamo classificato il 65% dei total promoters come HCP, il 23% come l'OCP e il 12% come CP. Questo deriva solo dalla distribuzione a gomito. Ma se noi andiamo a misurare gli hypermethylated promoters, definendo come hypermethylated tutti quelli che stanno sopra questa linea che vedete qua, che è lo 0,4, vedete questa linea qui, allora vedete che il rapporto cambia molto. Quasi tutti l'OCP sono ipermetilati, pochissimi HCP sono intermedi, e questa categoria intermedia sta lì a metà. Dunque, fin qua, insomma, descrizione anatomica dei promotori di questi geni, però il problema è capire se hanno una correlazione funzionale, perché se la finché la vediamo è un'osservazione, non ci dice. Proviamo ad andare a vedere a questo punto.
Vabbè. Non ho capito la differenza nella percentuale di metilazione tra l'intermediate e l'hyper.
Sì, non c'è tantissima differenza, se non il fatto che sposta molto il rapporto qua sopra. Vedete? Cioè qui noi abbiamo il 65% dei geni stanno qui dentro, in questo gruppo delle cose, però questo qui, praticamente di questi qui, pochissimi sono ipermetilati. Mentre invece nell'ICP, che erano pochissimi prima, ce ne sono tantissimi che sono permettiti. Quindi è solo un problema di divisione. Vedete che sopra la linea del 0,4 ci sono pochissimi pallini Quindi di promotori ad alto contenuto con molta metilazione c'è veramente molta roba. Mentre qui insomma c'è una distribuzione abbastanza più grande. Ok, questo è quello, il riassunto di quello che vi ho detto. Allora, il problema si risolve andando a vedere, ovviamente, se c'è una relazione tra la metilazione e l'attività, si va a fare, come sapete bene, andando a fare una chromatin immunoprecipitation con la POL2. Quindi loro si sono presi solite cellule, questa volta hanno fatto chromatin immunoprecipitation, alpha POL2 antibodies, d'accordo? E quindi, ovviamente, stesso array, e quindi a questo punto hanno potuto classificare i geni in base alla presenza assenza di POL2. Questa è la distribuzione, quindi il numero di promotori, tutto quello che sta sotto al zero, di nuovo rapporto, vuol dire che sono praticamente liberi, quindi POL meno, tutto quello che sta sopra al zero vuol dire che hanno segnale positivo di POL2. Sempre per sapere se questo avesse senso, come al solito, controllo, sono andati a prendersi quel famoso esperimento di cui abbiamo già parlato, fatto ovviamente da un altro gruppo che si chiama ENCODE, in cui hanno mappato, se vi ricordate, POL2 e un componente del complesso di base, sono andati a provare a vedere se le loro distribuzioni di POL2 aveva senso con quello che vedevano gli altri. E come vedete questa è la sovrapposizione, vuol dire che di tutti i geni che hanno trovato 4.851 erano in comune con quelli visti dal progetto ENCODE, 2.800 li vedevano solo loro, ENCODE non li vedeva, 325 li vedevano solo ENCODE e loro non li hanno visti. Ovviamente c'è una certa differenza, però in questi esperimenti qui di genomica, quando uno ha più della metà di sovrapposizione si lecca le dita, cioè più che contento, che vuol dire che i suoi risultati sono consistenti. Va bene, a questo punto sono andati a vedere se ci fosse una diciamo, distribuzione nelle diverse classi simpatica, diciamo così, che ci potesse potuto dare qualche informazione. Allora, come prima cosa hanno guardato la distribuzione di POL meno e di POL più nella classe low CPG, quindi quella con bassa metilazione, con bassa CPG ma alta metilazione, e come vedete questa qui di nuovo, questo è il grado di metilazione, log 2, quindi meno 1 più 1, questi sono i promotori metilati, questi sono i promotori ipometilati, questa è la densità della polimerasi. Ovviamente io non lo so quanti geni c'erano 200 qualche cosa, poi hanno ovviamente smussato le curve per far vedere una distribuzione più o meno continua. Potevano farlo vedere come degli istogrammi. Va bene così. Come vedete c'è praticamente una sovrapposizione quasi totale, eccettuata questa pezzettina di gomma che peraltro gli autori non interpretano, ma c'è una sovrapposizione praticamente totale tra i geni con POL e i geni senza POL in questa classe. Come si interpreta la storia di questo genere? Si comincia a chiedere delle cose a voi.
C'è un livello di limitazione, questo livello di limitazione qua non influisce meno sulle cose di classe.
Certo, come vedete, vuol dire noi andiamo a vedere, no? Nei due rami, quelli ipermetilati e quelli ipometilati, non c'è nessuna differenza praticamente tra quelli occupati da POL e quelli non occupati da POL. Che vuol dire che la metilazione di questi promotori a basso contenuto di CPG è sostanzialmente indifferente su quello che è la trascrizione. Vabbè, questo lo lasciamo stare, solo una conferma, hanno preso due o tre promotori per vedere che fossero effettivamente ipermetilati, come si vede che questi sono effettivamente. Ok, adesso hanno preso le altre due classi, questo è il grafico a istogrammi che dicevo vedere, questo è il riassunto, e allora guardiamo, questa è la classe ICP, questa è la classe HCP. Allora, la classe HCP è difficile da interpretare, perché come vedete Di nuovo abbiamo una quasi sovrapposizione, nel senso che tutto sommato le due istituzioni, almeno, non sono terribilmente differenti. Però, come vedete, c'è una certa occupazione, vedete la differenza maggiore, la vedete qui, in questo punto qui. Qui siamo nella zona di ipometilazione. Quindi, come vedete, la distribuzione degli ipometilati è un po' diversa, nel senso che esiste un gruppetto di geni qui in mezzo in cui sono, pur essendo ipometilati, c'è prevalentemente occupazione della polca, il grafico verde. Mentre se noi guardiamo sulla... hanno messo apposta questa linea qui, perché quello 0,4 che già avevano utilizzato prima per discriminare gli ipermetilati da quelli non ipermetilati. Vedete quella linea lì è messa a 0,4, vuol dire che tutti quelli a destra vengono considerati ipermetilati sul serio, quelli a sinistra no. E se voi guardate negli ipermetilati, non, praticamente sono uguali. Quindi abbiamo di nuovo una situazione, questa sì che è abbastanza strana rispetto a quello che si conosceva prima. Cioè ci sta dicendo questa cosa qui, che la ipermetilazione di questi geni sostanzialmente non influisce sul grado di occupazione dei promotori, che è comunque sempre molto basso. Mentre invece ci sta dicendo che in quelli ipometilati c'è una prevalenza di geni sviluppati, quindi di geni sostanzialmente attivi da questo punto di vista. Questa è una cosa che non ci aspettavamo. Mi rendo conto che le prime volte si vedono queste persone in difficoltà a capire la cosa, ma questo vuol dire che ci sono un sacco di geni che hanno idrodessificati, chiaramente, che sono altri diversi, non sono metilati, nonostante quello c'è la poldenica. D'accordo? Ok? E la stessa cosa su questi qui rossi, che sono polmena. Andiamo a vedere quelli intermedi, che sono quelli più significativi, perché se voi guardate negli intermedi, quindi quelli che hanno densità intermedia, vedete che la pol più è nettamente diversa dalla pol meno. In questo caso si vede molto bene che le due distribuzioni sono separate nettamente. E come si vede proprio bene qui, vedete che quando noi siamo a sinistra, cioè in stato di ipometilazione, tendiamo ad avere molti promotori occupati. E questo è quello che ci aspetta. Cioè abbiamo una sostanziale quantità di differenza di occupazione da pol 2 in funzione della metilazione. Quindi quando noi abbiamo una metilazione più elevata, prevalentemente sono pol meno, dovete fare l'integrale di lì sotto, vedete la linea rossa, lì è il livello come accetto di ipermetilazione, se voi fate l'integrale qui sotto vedete che la frazione di inattive molto elevate. Mentre invece vedete che se voi fate l'integrale della linea verde tutto sotto lo 0,4, vedete che chiaramente sono la prevalenza degli ICP sono effettivamente pol più, cioè occupati dalla polimerasi quando sono i conti. Quindi questo, la categoria ICP, cioè quella intermedia, è quella che diciamo fa quello che noi pensavamo dovesse fare. Mentre invece la categoria bassa metilazione si comporta diversamente, quella ad alta metilazione pure si comporta diversamente. E anche se c'è un piccolo grado di sovrapposizione tra ICP e ICP, tenete presente che queste sono ovviamente le categorie umane che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo deciso per esempio di lavorare tra meno 700 e più 200, magari avessimo deciso di lavorare su 2000 basi, il risultato sarebbe diverso. Comunque c'è un piccolo grado di sovrapposizione, ma come vedete la tendenza a di nuovo non considerare la metilazione. Soprattutto quello che ho segnato qua sopra, cioè che c'è un'alta proporzione di HCP inattivi, quindi senza pol, che sono quelli rossi, vedete, fate di nuovo l'integrale di tutto questo picco, vedete che contiene praticamente tutti geni da coordinativi sono ipometilati. E quindi questo non ci aspettiamo, noi ci aspettiamo che il promotore di tutto il giudice ipometilato sia inattivo, giusto? Ci aspettiamo che sia occupato. interrompo? Domande? Avete capito? Parlare. Allora, proviamo ancora a dirlo una volta. La teoria è: promotore spingi Rich, se è metilato sta zitto, se è ipometilato è attivo. Fin qui va tutto bene. Questo è quello che noi verifichiamo qui dentro. Su grandi numeri, ovvio. Però se io guardo gli HCP, cioè quelli che hanno effettivamente un'alta densità di CPG, e che quindi in teoria quelli dovrebbero a maggior ragione comportarsi in quel modo lì. Se io vado a vedere l'integrale sotto quelli pol meno, che è quello rosso, scopro che la maggior parte di questi sono ipometilati, quindi c'è dei promotori ipometilati in cui però non c'è la cosa. Okay? Quindi questa è una cosa che non, prima non si è aspettata. E allora sono andati a cercare di capire questa cosa qui facendo una struttura di cromatina, cioè da un punto di vista si sono detti, ma vabbè, ma questi qui ipometilati. Scusate, i pometilati e inattivi, cosa ci avranno? Una cromatina fatta in un certo modo che rimane silenzio, perché sennò non ha senso, e sono andati a fare la famosa metilazione sulla K4. Quindi loro hanno usato un anticorpo la dimetilazione sulla K4, che è quella che viene dei promotori, fatto la CIP, e ovviamente stessa cosa, e a questo punto sono andati a mettere in grafico il livello di metilazione sul listone, quindi chromatin max, con l'occupazione da polimerasi o la non occupazione da polimerasi. Quindi il grafico nero continuo è quello dei promotori che non hanno la polimerasi e che, come vedete, giustamente sono in prevalenza senza modificazione istonica. Mentre quelli che sono con la polimerasi più, vedete, sono prevalentemente con la metilazione. Però adesso questa stessa figura l'hanno divisa in tre pezzi. Vedete che questa c'è la famosa doppia gomma, un po' come all'inizio. Allora, se io divido questa qui nelle tre classi che dicevamo prima, ecco che salta fuori questa cosa qui, in cui, come vedete, il OCP sta tutto qua, quindi tutto completamente senza modificazione istonica. L'HCP invece tende ad averne molto di più. E quindi, come conclusione, una possibile spiegazione, ho detto che ovviamente non è un dato funzionale, cioè non è un dato sperimentale in cui voi dovete studiare dei promotori per capire se funziona proprio così. Però la possibilità è che in questi famosi promotori che sono ipometilati e che sono inattivi, lo stato inattivo viene mantenuto perché c'è una modificazione della cromatina. Quindi c'è, diciamo, una modificazione eterocromatica della cromatina senza che per questo sia accompagnata da introduzione di... è possibile, è una cosa. E questo lo si vede anche col box plot, vedete che c'è una separazione netta tra ipermetilati e ipometilati andando a guardare la modificazione istonica. Ok, allora tutto questo era su fibroblasti, quindi dai, facciamo ancora una decina di minuti, poi ci fermiamo un attimo, finiamo il lavoro. A questo punto hanno fatto la stessa analisi su spermatociti. Questa è la parte che ci riguarda di meno sulla lezione di oggi, perché questo non riguarda tanto i promotori, ma visto che c'era sul lavoro lo continuo. Allora loro hanno fatto, come vedete, la stessa analisi su spermatociti e poi l'hanno comparata con quella che hanno visto su fibroblasti. E come l'hanno comparata? L'hanno fatto in questo modo, cioè hanno diviso i geni metilati sui fibroblasti in tre categorie, vedete? Quelli che erano proprio meno di zero, se vi ricordate, prima le distribuzioni che avevamo visto, dove c'era il logaritmo del rapporto sotto, zero vuol dire da zero a negativi, no? Meno di zero. Da 0 a 4 era quella fascetta che c'era in mezzo, in cui noi abbiamo definiti ipometilati, anche se in realtà era un rapporto sopra 0, e questi sono gli ipometilati, quindi 0 a 4. E allora, di nuovo, e questo l'hanno graficato con la metilazione vista nello spermatocita. E come vedete, i lossi più famosi di nuovo non hanno nessuna differenza. l'abbiamo già detto, questi lossi qui non è una distribuzione particolare. ICP invece incomincia a dimostrare una tendenza di correlazione tra i due livelli, d'accordo? E in HCP, come detto, c'è decisa correlazione. Questo ce lo aspettiamo con questo, no? Perché abbiamo detto che per la maggioranza gli HCP sono housekeepers. Gli housekeepers ovviamente devono funzionare, o meglio, devono non funzionare, perché non devono funzionare, cioè funzionare forte. Ovviamente sia nelle cellule di un tipo che in quelle degli altri, quindi il fatto che ci sia correlazione tra fibroblasto e spermatocita qui ha senso. Loro fanno anche una considerazione evolutiva interessante. Vi ricordate che vi dicevo il problema delle CPG? Le CPG sono state escluse, l'avevamo detto, no? Credo, non sono più sicuro di averlo detto. Sono state escluse evolutivamente parlando perché chiaramente la deaminazione della citosina porta a CPG. Ne avevamo detto, ne avevamo accennato, quindi tendono a essere esclusi dal genoma, infatti c'è molto meno CPG di quello che ci si attenderebbe su base sicuramente statistica. Allora loro si sono detti, ma se però una CPG è funzionale, cioè isola CPG del promotore funzionale, tenderà a essere conservata, non a essere persa, giusto? Se invece non è funzionale, ovviamente sarà persa. Allora si sono detti, andiamo a vedere un po' se i low CPG, che abbiamo detto alcuni non frega niente, gli ICPG a cui invece interessa molto, sono diversi dal punto di vista della perdita di CPG evolutiva. Quindi sono andati a confrontare delle geni di primati, hanno misurato la percentuale di CPG residua, quindi tra i vari primati non umani e poi chi aveva sull'uomo, e quindi si può vedere promotore per promotore se il numero di CPG è diminuito o no con l'evoluzione, e guardate che cosa hanno visto. Vedete, se voi li guardate vedete che la perdita, guardate questo grafico qui, lo vedete subito, la perdita di CPG evolutiva è molto elevata nei low CPG, mentre è praticamente zero negli ICPG e negli intermedi. Quindi è proprio vero. Evidentemente, là dove non serve, visto il CPG tende a essere buttata via evolutivamente. Mentre invece, ovviamente, questi qui sono i promotori a cui serve il CPG. Va bene, poi l'ultima figura forse la possiamo anche saltare. No, solo per dirvi una cosa, che chiaramente se si va a confrontare i geni ipermetilati nei fibroblasti fratto spermatociti vengono poi delle categorie significative. Cioè questo hanno fatto, vedete, sono andati a contare i geni ipermetilati nei fibroblasti fratto spermatociti, quindi facendo il rapporto di sopra. Ed è logico che vengono fuori delle categorie come per esempio geni correlati con la riproduzione sessuale, ovviamente spermatogenesi, che è un geni, giustamente, sono spermatociti, nei fibroblasti questi geni sono prevalentemente ipermetilati, giustamente. L'altra cosa interessante è che voi sapete che gli spermatociti durante la produzione del vengono espresse delle forme istoniche particolari che poi alla fine vengono sostituite da queste protamine, no? E se si va a vedere la metilazione degli istoni, dei geni che codificano gli istoni specifici per il testicolo, vedete che c'è un rapporto nettamente favorevole al fibroblasto di intermediazione. Discorso importante. Questa stessa cosa sui germline specifici, vedete che sono distribuiti nettamente diversi. Interessante questo è fatto con la PCR, quindi sono andate a interrogare, se vi ricordate, la presenza nell'immunoprecipitato metilico di anti-meticitosina di, vedete, geni specifici per il testicolo. E come vedete questi sono i diversi geni, questi sono diverse linee cellulari che non c'entrano niente, e se confrontate input e metilimmunoprecipitato vedete come proprio nello spermatocite tutti questi mancano, tutti dentro. Questa è una bocca che vi dicevamo, questi geni sono ipometilato di epitelio. Quindi questo studio sostanzialmente ci ha dato, vabbè, questo è un riassunto di tutta la faccenda, ve lo vedete poi voi, cioè le conclusioni sono queste, quelle principali che riguardano soprattutto il nostro studio in questo momento, cioè sono queste qui, cioè la metilazione apparentemente è sufficiente per inattivare i promotori CPG, e questo lo vediamo perché c'è un buon rapporto nei intermedi e anche in parte negli altri CPG tra metilazione e non occupazione da Pol2, eh? Però non è necessario, difatti abbiamo visto che la maggior parte dei promotori inattivi di fatto non sono metilati, quindi è una condizione sufficiente ma non necessaria, e questa è una novità rispetto a quella che si sapeva prima di questi promotori. E poi l'ultima conclusione è questa: se voi pensate a quello che abbiamo visto dei promotori per esempio a bassa densità di CPG, d'accordo, in cui sembrava che tutti i punti possibili però fossero ipermetilati, e a questi promotori proprio non interessava nulla della metilazione, no? Allora cosa vuol dire? Vuol dire quello che probabilmente la macchina della repressione non sente tanto la percentuale di metilazione quanto il numero assoluto. Quindi per poter reprimere, cioè per poter intervenire con una repressione di qualche tipo, bisogna che ci sia un'alta densità di metilazione, in pratica. E anche questo era una cosa che prima era abbastanza poco chiara.
Può
aver senso paragonato all'ingombro sferico, può anche aver senso sul fatto che è possibile che il segnale, queste metilcitosine ovviamente vengono lette da queste proteine tipo legante, è possibile anche se questo tipo di segnale è abbastanza debole e che quindi bisogna che ce ne siano tanti proteine per vincere, diciamo, sull'altro segnale opposto. Ovviamente questo lavoro è molto bello, però ha dei problemi che sono il fatto che prima di tutto ha guardato solo i promotori, quindi per esempio situazioni in altri punti, prende gli enhancers, non lo sappiamo. Poi la misura sicuramente non è molto quantitativa, avete capito il problema di vedere, no? Cioè di immunoprecipitare con un anticorpo questi promotori che sono con una densità diversa di metilazione, non so quanto sia lineare la risposta in termini proprio di immunoprecipitato. E ovviamente la risoluzione che è abbastanza bassa, perché questi sono frammenti grossi di cromatina di DNA che vengono precipitati, la risoluzione non è a singola base. Tutto questo è stato superato, come vi ho già detto altre volte, è stato superato da quel lavoro fatto con il deep sequencing, in cui però vi ricordate veniva fuori un'altra notizia. Questo lavoro qui ha sostanzialmente confermato quasi tutto quello che hanno visto gli altri con l'immunoprecipitazione sui promotori, quindi dal punto di vista generale era abbastanza buono. Quello che veniva fuori però da quel lavoro lì era che, vi ricordate, le metilazioni nelle cellule staminali sono di tipo un po' diverso, cioè questo lavoro che ha fatto, quindi se vi ricordate in questo caso è conversione con bisolfito, quindi tutte le citosine metilate vengono convertite, quelle non metilate no, e poi il sequenziamento profondo è un po' come quello che ci ha raccontato sull'ape l'altro giorno il nostro collega, questo fatto su umano, e come vedete confrontando di nuovo stem cells, queste sono stem cells, quindi totipotenti, e questi sono fibroblasti, E se voi guardate nei fibroblasti praticamente è tutta metilazione di tipo CPG. E questo coso verde vuol dire tutto, il 99,98% sono metil CPG. Mentre invece nei cellule staminali vedete che saltano fuori due categorie nuove, le hanno viste anche con l'ape, che sono queste due categorie, qui c'è di metilazioni fuori contesto CPG, che sono CHG oppure CHH, dove H è chiaramente non G, H è G, H non G, è quella dopo, quindi vuol dire CTO. E vedete che ce n'è una bella percentuale, 17,3% di tutte le metilazioni nelle cellule staminali sono di tipo CHG. E il 7% tipo CH. E questo però apparentemente è legato soltanto al cellule staminale. Questa qui è una mappa esemplificativa di un cromosoma 12. Vedete, qui c'è il centromero, vedete che questa qui è la mappa delle metil CG, quindi quelle normali che più o meno ci aspettiamo sempre, vedete che è distribuito in vari punti, eccetera, eccetera, e queste qui sono le metilazioni invece di tipo inusuale, limitato ovviamente alle cellule staminali. Vedete che anche queste sono distribuite in maniera proprio molto uguale, cioè non è che ci siano delle posizioni particolari, il centromero, sono distribuite in maniera molto piatta, molto uniforme rispetto a tutte le altre, e però evidentemente scompaiono durante il differenziamento. Anzi, questo lavoro qui, gli autori hanno addirittura fatto un trattamento su queste cellule staminali per farle differenziare con dei fattori di crescita, e hanno visto proprio che scompaiono le metilazioni non sottili. Non c'è nessuno studio funzionale, però è interessante da ricordare. Questo per esempio è un gene legato proprio allo stato staminale, l'OCTA4. Se vi ricordate, insieme a Nano G e a SOX2 l'avevamo visto come determinante del mantenimento dello stato demetilato embrionale staminale. Dovete fare un collegamento con qualche rivista del fatto. E se voi andate a vedere lì, vedete che c'è, aspetta, c'è un ingrandimento da qualche parte. Vedete, questo qui sono di nuovo tutti i tratti verdi, sono le metilazioni CPG normali, e ovviamente questo grafico vi fa vedere un filamento e l'altro filamento. D'accordo. Vedete, sulle cellule staminali praticamente questo gene, che è espresso nelle cellule staminali, che mantiene il fenotipo staminale, è praticamente tutto demetilato, però ci sono tutte le metilazioni non CPG, che sono quei tratti violetti o gialli che vedete qui in giro, il che vuole anche dire che le metilazioni tipo non CPG evidentemente non hanno niente a che vedere con la depressione, non ci sono, ma in genere nonostante quelle è attiva. Confermiamo. Va bene, adesso che abbiamo finito questa parte di struttura dei geni, descrizione, occupiamo gli ultimi 40-45 minuti per incominciare ad andare dentro proprio agli elementi di regolazione, cioè cominciamo ad andare a cercare di capire cosa sono gli elementi che regolano l'utilizzazione di questi promotori, perché insomma questa è poi la parte più, diciamo, funzionale che cerchiamo di capire. Allora, la considerazione di tipo generale, aspetta che chiudo qua perché non si vede niente, la considerazione di tipo generale la richiamiamo da una cosa che è nota, che conoscete, questa diapositiva qui la conoscete già, e che dice una cosa molto banale, penso che sia inutile che me la dica, ma insomma, la dico lo stesso, cioè che chiaramente andando avanti nell'evoluzione noi abbiamo complicato molto soprattutto le sequenze di regolazione, cioè le sequenze codificanti sono ovviamente, hanno subito delle evoluzioni, ma molte sono molto simili, cioè se si fa delle comparazioni di geni fondamentali tra batteri e uomo si riescono a trovare delle somiglianze anche abbastanza grosse, però chiaramente sulle sequenze di regolazione questo cambia tantissimo. Soprattutto ricordatevi che la situazione di un vertebrato è una situazione estremamente complicata, perché noi troviamo ovviamente questo qui indica il promotore, impariamo un po' di lessico, le sequenze di regolazione che stanno accanto al promotore sono sequenze di regolazione prossimali, e poi troviamo sequenze di regolazione, come sapete, sparse un po' ovunque, che invece chiamiamo cellule enhancers, come classifica, che possono stare in punti molto diversi, come sapete, anche magari downstream, anche negli introni. Quindi complessità delle sequenze di regolazione negli organismi superiori. E ovviamente se noi facciamo proprio una sintesi estrema di tutto questo, vuol dire avere una sequenza di posizione che è il nostro promotore, una sequenza di regolazione prossimale, questa c'è in tutti i geni che sono stati studiati in lungo tempo, cioè non si è mai visto un gene senza sequenza di regolazione prossimale, per intenderci. E poi delle sequenze ovviamente distali, cioè molto lontane, che ovviamente in qualche maniera che cercheremo di capire ci sono vari punti interrogativi, cosa fanno? Non fanno nient'altro che regolare l'utilizzo del promotore. Quindi la parte che adesso cerchiamo di capire è un po' questa qui. Allora, ovviamente tutto questo dipende, come ben sapete, dai fattori di trascrizione, cioè da una parte sta ovviamente l'informazione genetica, cioè le sequenze dei nucleotidi, dall'altra ci sta la macchina. Dicevo, da una parte ci stanno le sequenze dei geni, chiaramente, dall'altra ci stanno ovviamente le macchine trascrizionali e chi fa il punto di contatto sono i transcription factor, cioè delle proteine che riconoscono da una parte con l'interazione proteina DNA le sequenze e dall'altra invece con l'interazione proteina-proteina riconoscono il macchinario, questo mi sembra evidente. E questi fattori di trascrizione, come sapete, sono un numero straordinario. Nell'uomo sono circa 3.000 proteine differenti, quindi 3.000 geni che codificano 3.000 proteine differenti, e che hanno però, come sapete, delle famiglie, cioè sono divise in famiglie perché i loro domini di interazione con il DNA sono molto simili tra di loro e appartengono a un certo numero di motivi strutturali. Qui non sono riassunti tutti, ma non voglio farci la sistematica. Questi sono quelli che si conoscono di meglio, per esempio i cosiddetti omeodominio, che è fatto così, cioè con tre eliche fatte in un certo modo, i cosiddetti thin fingers, che sono caratteristici per esempio dei recettori nucleari, dei recettori steroidei, queste proteine forcina, questa è una famiglia pazzesca, ci sono 350 proteine fatte in questa maniera qua, che sono cosiddette using zipper basic, perché MIDZIP le trovate come acronimo minimo, perché vuol dire che c'è una cerniera di leucine che tiene insieme il dimero e poi una regione basica che interagisce con il DNA. Questi helix loop helix, che sono un'altra famiglia enorme che contiene tra l'altro l'oncogene MIC e altre cose, che sono tipici perché hanno un'elica di riconoscimento del DNA e un'elica di dimerizzazione separata da loop. E ce ne sono tanti altri domini, però quello che voglio dire è che soprattutto questi domini sono rappresentati in famiglie molto grandi di regolatori trascrizionali, e il fatto che questa regolazione degli organismi sia salita tantissimo ovviamente la vediamo anche dal numero di geni che codificano fattori di trascrizione. Questa diapositiva vi mette a confronto il numero di trascritti totali, ovviamente in epoca pre-RNA-seq, i trascritti codificanti, e il numero di proteine che hanno un DNA binding domain. E vedete, questo è Escherichia coli, Cerevisiae, Elegans, Sapiens, Italiana, vedete che negli organismi superiori, legacy Homo sapiens, vedete come il numero di proteine che hanno un DNA binding domain sono tantissime rispetto agli altri organismi. E questo è una percentuale, diciamo, l'8,1% di tutti i trascritti codificano delle proteine di regolazione, ovvio che la regolazione ha una certa importanza. Una cosa divertente è che ciascun organismo, classico organismo, stiamo parlando, la grossa, ha sviluppato alcune di queste famiglie in maniera molto accentuata e altre no. Qui, vedete, hanno messo in questo grafico, hanno messo il tipo di dominio, vedete, o il tipo di proteina, per esempio questo è, non lo so, il DNA binding domain di tipo, vedete, addito di zinco ma con 6 cisteine, che è un sottotipo dei domini addito di zinco, oppure quello, vedete, di tipo steroid receptors, che è un addito di zinco particolare di tipo C2H2, e poi un altro tipo ancora che, vedete, lo chiamo CH2H2 o CH2HC, Z, in fingers, questo non so essere life. Sono diversi tipi di domini presenti in proteine trascrizionali e qui ha messo la classifica, vedete, nei diversi organismi. Vedete come, per esempio, non so, il lievito utilizza solo proteine trascrizionali di questa categoria qui. 53 proteine di questa categoria qui, nessuna di tutte le altre, di tutte le altre categorie. Pardon, non è vero, stavo guardando nell'altro senso. Utilizza questi 10 di questo tipo, 30 di questo tipo, 4 di questo tipo. Se voi lo confrontate con Elegance, Elegance per esempio non ha nessuna di queste proteine qua. In compenso ne ha 361 del tipo glucoforti per sé informati. Perché? Non so, l'uomo ha 1039 proteine con il tipo di solo 19 di tipo steroideo, o solo 7 di queste diverse. Quindi vedete come ogni organismo la fa. Questo però vuol anche dire, se vogliamo vedere nel dettaglio, che non è tanto il tipo di proteina quanto poi la sua sequenza specifica che determina il tipo di elemento che la proteina riconosce. Ok, l'altra cosa molto particolare delle regolazioni trascrizionali nei geni degli organismi molto sviluppati è un concetto che potremmo chiamarlo combinatorialità, cioè mentre chi si ricorda della selezione molecolare 1 si vedeva che di solito il controllo veniva fatto da una o poche proteine, e qui noi abbiamo sempre un elevato numero di proteine che lega un elemento di regolazione di un certo gene. E questo non è così automatico, cioè a volte quando si vedono queste figure uno pensa ma è automatico, no, chi l'ha detto? Abbiamo visto che nel genoma umano ci sono circa 3.000 proteine che codificano DNA bandi in protesi, allora uno potrebbe anche pensare che sono così tante perché ciascuna di queste va a legare un gene particolare solo a lei, cioè che ognuna sia un regolatore specifico di un gene. Invece non è così, cioè quasi tutti i geni che noi conosciamo hanno delle regioni di regolazione che sono composite, no? Cioè sono composte da elementi di regolazione per tanti fattori di trascrizione. Ed è la composizione di questi fattori che determina poi la regolazione del gene. Perché ci deve essere questo tipo di composizionalità o di combinazionalità? La logica è che chiaramente i geni degli organismi superiori devono essere controllati non da un segnale, ma da tanti segnali. E quindi questi elementi composti non sono nient'altro che degli integratori di segnali differenti. Adesso poi vedremo 2 o 3 esempi molto spettacolari di questo concetto. Il fatto che questi elementi lavorino in combinazione, non come elementi singoli, deriva anche da una cosa semplice. Se noi andiamo a vedere come sono organizzati questi elementi, che ciascuna di queste cose colorate sarebbero delle piccole sequenze che legano transcription factors ai geni. E se questi lavorassero singoli, cioè lavorassero singolarmente per ognuno per conto suo, noi avremmo una distribuzione più o meno vicina al random. Invece quello che noi osserviamo sempre nei nostri geni è che questi vanno sempre a gruppetti. E questo automaticamente suggerisce il fatto che ci sia una interazione di funzione tra i diversi elementi e quindi tra i diversi fattori che legano queste cose. Alcuni sono spettacolari, per esempio uno che è stato studiato tantissimo è il famoso enantiosome, che parola, di un gene che è INF beta, che sarebbe l'interferon beta. Questo qui ha una regione di controllo composita che lega tutte queste proteine qua, che alcune delle quali le conoscete probabilmente, o ne avete già sentito parlare. NFKB l'avete già sentito parlare, la cellula dell'infiammazione. IRF è una cosa che si chiama insulin response factor, questo qui è Juna TF, sarebbe niente poco di meno, FOS, famoso fattore di trascrizione, o simili. Okay. E questa proteina qui forse invece non la conoscete, HMGA1, queste HMG sono proteine che avevano identificato frazionando gli strati nucleari nelle elettroforesi, e gli avevano dati dei nomi molto scemi, cioè high mobility, low mobility, high mobility e ad alta mobilità. Quindi questa qui è gruppo A delle proteine ad alta mobilità elettroforetica nucleare, tipo 1, e queste qui sono proteine di tipo architettonico, cioè non hanno una funzione propriamente di legare RNA polimerase ad altre cose, ma semplicemente piegano il DNA, cioè inducono una piegatura del DNA. Vedete che qui ci sono anche indicati i gradi con cui viene piegato. Un giorno, se qualcuno di voi mi fa una domanda specifica, vi spiego anche come si fa a misurare la piegatura del DNA quando si piega una proteina. È curioso, ma si può fare anche senza fare la cristallografia. Comunque, insomma, quindi questo enantiodo in pratica lega tutte queste proteine in maniera cooperativa, e se ne manca anche solo una non funziona, cioè non attiva la funzione. Praticamente vedete, compone una cosa fatta in questo modo qui, in cui se voi andate a prendere questo pezzo di DNA e deletate ciascuno di questi elementi, qua questo qui non funziona più del tutto. Quindi, che vuol dire che il funzionamento di questo enantiodo dipende dalla composizione esatta di questa struttura multimolecolare. L'hanno chiamato enantiodo. E questo è un caso tipico di integrazione dei segnali, ovvio, che questo è un segnale infiammatorio, questo è un segnale metabolico, questo è un segnale di tipo attivazione del growth factor, e se ci sono tutti insieme ovviamente non si funziona, se no. Cosa? Questo è solo il cristallo che hanno fatto di tutte queste proteine attaccate insieme, e questi sono la conservazione estrema, come vedete, di questo elemento nei vari specie distanti circa 100.000 anni. Ok, un altro esempio di combinatorialità, e che però illustra un concetto ancora un pochettino più difficile, cioè quello che non esistono fattori attivanti o fattori di repressione. Questo è un concetto che voi lo trovate, cioè che ci esistano fattori che attivano, fattori che reprimono, è una cosa che sta nel testo degli anni 90 che va cancellata. Non esistono fattori che attivano, fattori che reprimono, esistono delle combinazioni di fattori che hanno un risultato attivante o delle altre combinazioni che hanno un risultato reprimente. Per esempio questo qui è il famoso locus MAP, che non vi vado più a raccontare, ne abbiamo parlato tante volte del locus MAP. Vi ricordate che cellula ploide esprimono la cassetta A, le cellule aploidi di tipo alfa esprimono la cassetta alfa, e le diploidi ovviamente esprimono tutte e due. Allora, la cassetta di tipo A esprime un fattore di trascrizione che si chiama A1, il quale nelle cellule aploidi di tipo A non ha praticamente nessuna funzione. In queste cellule c'è un altro fattore costitutivo che si chiama MCM1, e questo va ad attivare, come vedete, i geni A specifici. Questi sono i geni A specifici. Vedete, legano MCM1 e lo tengono acceso. Questa A1 non serve a niente. Gli alfa specifici sono ovviamente spenti, e gli haploidi specifici sono accesi perché non c'è niente legato. Guardate cosa succede nella cellula alfa. Nella cellula alfa, la cassetta alfa esprime, come vedete, due fattori che sono alfa 1 e alfa 2. Ovviamente c'è sempre espresso anche MCM1, che è un fattore costitutivo. Allora, in questo caso qui, vedete che MCM1 qui era un fattore di trascrizione attivante, no? Abbiamo visto acceso. Mentre invece quando è in congiunzione con alfa 1 e alfa 2, fa un trimero. Questo è immunoprecipitabile, quindi si vede proprio c'è l'interazione proteina-proteina tra questi qua, e questi due cosa fanno? Spengono il gene. Sui geni invece alfa specifici vedete che lo stesso MCM1 va invece a legarsi con alfa 1 da solo, e questo qui cosa fa? Accende questi geni qua. Quindi, come vedete, non si può concludere che MCM1 sia un fattore reprimente o attivante, semplicemente dipende da quali altre proteine contatta. E nelle cellule diploidi stessa cosa, qui si esprime A1, qui si esprime MCM1 che è sempre costitutivo, alfa2 viene fuori dall'altro gene, questi ovviamente tiene spento i geni alfa specifici, non si forma il dimero qua sopra e quindi questo viene spento, e però il fattore, vedete, alfa 2 insieme con il fattore A1 vanno a spegnere, vedete che qui era chiaramente, scusate, che qui erano accesi, qui evidentemente vanno a spegnere, questi qui sono gli aploidi specifici, vanno a spegnere. Quindi è la composizione di questi fattori che determina il risultato. Allora, dal punto di vista, come sono stati studiati questi fattori di trascrizione e questi elementi? Allora, dal punto di vista storico, diciamo così, i fattori di trascrizione sono stati isolati, diciamo, con questi sistemi qui. Il primo modo in assoluto era quello di fare, di isolare delle sequenze di promotori, dei geni che stiamo studiando, e poi fare una serie di mutanti di deletione, in modo da identificare la zona che regolarsi la trascrizione. In questo modo poi si va a cercare, chiaramente in parallelo con delle footprinting con la DNAsi 1, si va a identificare dei pezzettini che sono importanti per la regolazione. Una volta identificati questi elementi, chiamati elementi risposta, vengono poi analizzati con altri sistemi biochimici come il Benchim e altre cose, e alla fine, una volta capito qual è l'oligonucleotide che, diciamo, regola la trascrizione, le proteine vengono poi isolate di solito per affinità promotoriche. Cioè, questa è stata la cosa più frequentemente fatta in passato e ha portato alla caratterizzazione di decine di proteine con questo metodo. Una volta accumulate qualche decina di proteine di trascrizione, ovviamente ha intuito, è ovvio che era diventato possibile andarli a clonare per omologia. Quindi la seconda strada che è stata utilizzata molto è stato un homology cloning, d'accordo? E quindi andando a cercare dei putative TF perché erano simili a quelli conosciuti, a questo punto si identificavano delle proteine ma non si sapeva più cosa legassero sul DNA, d'accordo? Allora, per immaginarsi che cosa legavano, è stata sviluppata una tecnica che si chiama SELEX, che vi faccio vedere un attimo, fra un attimo, che identifica dei DNA che piace a questi putative TF. Una volta trovata la sequenza, bisogna capire se c'è nel promotore, e quindi fa il lavoro contrario, cioè si va a fare un'analisi bioinformatica per capire se i nostri promotori contengono questa sequenza. E poi la terza via, diciamo così, che è stata molto utilizzata, è il fatto di andare a fare un'analisi puramente bioinformatica. Cioè l'idea è: se un elemento è un elemento di regolazione, uno è conservato tra specie, d'accordo? Secondo, sarà più frequente vicino ai geni di quanto sia in tutto il genoma, d'accordo? E quindi c'è un sacco di autori che si sono messi lì a cercare, e loro lo chiamano parole, cioè cercare delle paroline, pochi nucleotidi, 5-6 nucleotidi, per vedere quelli che fossero over represented dei promotori rispetto a tutto il resto del genoma. Una volta fatto, poi si fanno i classici metodi biochimici per capire che cosa diavolo lega, eccetera. Vi faccio solo vedere velocemente, ripasso le tecniche, così ce le avete ben presente. Allora, quella delle delezioni è chiara, no? Cioè uno va a trovare la regione del promotore di un certo gene, la clona dentro a un vettore plasmidico con un gene reporter, quindi gene reporter, promotore indipendente, poi la zona che vogliamo trovare. Questa viene sottoposta a delezioni progressive, va bene? Questi delettanti progressivi vengono trasfettati in un modello cellulare che possa esprimere la cosa, e si va a misurare la trascrizione, quindi l'espressione del reporter dei diversi delettanti. Allora, quando io ho, per esempio, non so, questo, immaginatevi, non so, abbiamo preso un frammento da 2 kilobasi, l'abbiamo clonato lì dentro, abbiamo un'attività di questo tipo. Poi facciamo un primo delettante di 500 basi e scopriamo che c'è l'attività di questo secondo delettante è il 50% dell'altro. Conclusione, in questo segmento qui c'è un elemento di regolazione positiva, no? Poi continuo a delettare e tolgo un altro pezzo da 500 e scopro che l'attività è di nuovo un po' più alta. Quindi, conclusione, in questo pezzettino qui c'è un elemento di regolazione negativa. Questa è proprio un'attività deduttiva. Ovviamente non ve lo dico neanche, ma ve l'ho immaginato, questo è estremamente cellula dipendente, cioè nel senso che magari degli elementi che sono positivi in una cellula diventano negativi in un'altra, secondo il tipo di fotodescrizione che sono gli esprimi, no? Quindi lavora di questo. La stessa cosa si può fare anche proprio per togliersi dal contesto delle cellule, è stata fatta anche molto con in vitro transcription, cioè in vitro transcription è diversa dalla luciferase, da questo qui, cioè dal reporter assay che vedete, nel senso che questa è fatta in una cellula intera, viva, mentre invece voi potete fare la stessa cosa con, per esempio, un estratto nucleare, cioè voi avete il vostro pezzo di DNA in cui avete la vostra zona che state studiando e poi una cassetta, insomma, una sequenza trascritta, d'accordo? Aggiungete in vitro nella provetta, aggiungete i nucleotidi che servono più l'estratto nucleare, che contiene tutte le varie robe che servono, d'accordo? E a questo punto, se questo è a posto, viene trascritto un RNA che voi potete misurare come RNA su un gene. Unico problema è il fatto che di solito in vitro la terminazione fa un po' pena, e per cui di solito si ha una banda diffusa di questo tipo. Allora, per evitare questo problema qui, di solito si fanno le cosiddette G-less cassette, cioè dei piccoli reporter senza G. D'accordo? Si fa una trascrizione senza G, per cui si ha una banda netta piccolina. Insomma. Comunque questo, insomma, è un sistema che si può fare in vitro che, diciamo, toglie un po' dal problema di essere in una cellula con una sua specificità. E questo quindi è il tipo di analisi che vi dicevo prima, cioè localizzare gli elementi di regolamentazione. Invece la seconda strada che vi dicevo nella diapositiva precedente, immaginatevi di avere clonato per omologia dei fattori di trascrizione ma non avete la minima idea di cosa legano. D'accordo. Allora in quel caso lì si usa questa tecnica qui che si chiama SELEX, che sta per Systematic Evolutional Ligands by Exponential Enrichment, che è una tecnica molto utilizzata, la troviamo poi anche con gli RNA un po', per cui ve la faccio vedere nella sua versione DNA, che è molto più semplice. Non sapendo che sequenza si lega, cosa si fa? Si fa una library, cioè si costruiscono dei pezzi di DNA a doppio filamento che sono fatti in questa maniera qui, cioè c'è una sequenza nota che chiamiamo sense primer, no? Una ventina di nucleotidi, poi una zona che noi randomizziamo completamente, cioè qui abbiamo tutte le nucleotidi possibili, e poi un reverse primer, quindi una sequenza di nuovo nota, una ventina di nucleotidi dall'altra parte, ovviamente dall'altra parte avremo il reverse, no? L'ho scritto al contrario. Ok, ovviamente qui il numero di sequenze che questa library contiene dipende da 4 line, dove n sono le posizioni occupate e randomizzate. Quindi noi chiappiamo questa library e poi prendiamo una colonnetta di cromatografia sul quale mettiamo le cefalosi o altre storie con un anticorpo contro la nostra proteina che non sappiamo che cosa lega. Va bene? Quindi noi costruiamo una colonnetta di affinità, si chiama. Questa colonnetta contiene la nostra proteina e quindi quando noi gli facciamo passare sulla nostra library di sequenze, che succede? Succede che quella lì ce le seleziona, cioè lega quelle che gli piacciono e non lega quelle che gli piacciono, che vengono eluite. Poi se vogliamo recuperare quelle che sono legate, basta che aumentiamo la forza ionica, questa qui ci eluisce le cose. Però chiaramente noi in una library che contiene qualche miliardo di sequenze diverse, è ovvio che quelle preferite dalla proteina saranno pochissime, cioè sarà una frazione piccolissima del DNA che noi abbiamo messo sopra. E quindi di fatto noi non possiamo, questa qui non si manco si vede. Allora quello che succede è che viene eluita, poi dato che c'ha due primers che noi conosciamo, la PCR-iamo, cioè la riamplifichiamo. E a questo punto possiamo anche riselezionarla. Perché dobbiamo riselezionare? C'ho due figure magnifiche che vi spiegano perché bisogna fare i cicli di sequenza. È come la storia dei pasticcini. Ve la racconto sempre. A questo punto non mi ricordo neanche più se lo devo raccontare, sono ancora le Busconi. Cioè, quando voi andate a un parco e ci sono tantissimi pasticcini differenti, voi scegliete, ovviamente il primo che arriva sceglie quello che gli piace di più, però poi quel tipo di pasticcino lì non c'è più nella mix, e quindi il secondo che arriva sceglie non quello che magari anche lui piaceva di più, quello lì, però non c'è, prende un altro. D'accordo. E Quindi quello che voglio dire è che quando voi avete una library molto numerosa, le coppie singole di ciascuna sequenza sono molto poche. E quindi la proteina che sta sulle, le proteine, ci sono tante coppie che stanno sulle palline, scelgono una sottolibrary di sequenze che se non sono proprio quelle che gli piaceva di più, insomma, gli piace molto. D'accordo? Cioè, sono suboptimal, dice. Allora, però se io a questo punto immaginate che tutte queste vengono buttate via, no? Per cui quando io eluisco solo il nero e il marroncino, giusto? Allora li riamplifico, cioè ne faccio tante coppie del nero e del marroncino e li risottopongo di nuovo alla colonna. Allora a questo punto, essendoci tanti pasticcini molto buoni e tanti pasticcini un po' meno buoni, è logico che la proteina a questo punto, tutte le proteine si chiamano quella molto buona. Capito? Quindi in pratica, facendo questa serie, si fanno tanti cicli di riselezione in questa maniera qui e questo converge sulla sequenza che è ottimale. E di solito, tipicamente, sperimentalmente, fanno 6 cicli di questa roba per arrivare a una sequenza più o meno pulita. Una volta finito, cosa bisognerà fare? Bisognerà prendere l'ultimo eluito, cioè l'ultima volta che abbiamo fatto il giro, e lui ama, a questo punto questa sequenza deve essere clonata del nucleoplasmide e poi sequenziata per capire che cos'è. Anche perché è difficile arrivare proprio a una singola sequenza, si arriva a 2, 3, 4, 5 sequenze. Si clonano, si sequenziano e poi si capisce come è fatto. Okay. Quando noi siamo arrivati a un DNA e a una proteina, a quel punto lì si può vedere l'interazione diretta tra proteina e DNA, si può misurare con una tecnica che si chiama bench shift assay, chiamato anche electrophoretic mobility shift assay. E questo è il classico proprio saggio biochimico top standard per vedere se un DNA si lega a una proteina. E il metodo è questo, cioè voi prendete il pezzettino che vi interessa, lo marcate in qualche maniera, okay, e lo incubate in una provetta insieme alla miscela di proteine di cui volete indagare, o anche la proteina singola, dipende, cioè volete indagare se si legano alla vostra sequenza. Ecco, le incubate per un tot di tempo, dopodiché a questo punto le sottoponete a frazionamento non denaturante, cioè le mettete su una elettroforesi che non le dissoci in pratica, di solito si lavora a freddo, insomma un po' di precauzione, un po' di robe, e quello che succede è che ovviamente il DNA marcato libero viaggerà più veloce, no? Ma se è legato a qualche proteina ovviamente viene ritardato, per quello che si chiama il bench shift, cioè viene ritardato. E quindi noi vediamo la banda discreta. L'unico problema di questa tecnica qui è il fatto che, essendo il DNA un poliamione, essendo le proteine di solito anche loro abbastanza cariche, tendono comunque a appiccicarsi in maniera specifica. Cioè, voglio dire, un'interazione, in certe condizioni, un'interazione tra DNA e proteine è una cosa più facile che succede. Un po' di carica negativa, un po' di carica positiva ce le hanno sempre, si appiccicano. Allora bisogna distinguere quello che è, diciamo, il legame specifico da quello aspecifico. Quello che si fa di solito è di aggiungere un competitore, cioè lo stesso DNA non marcato, a concentrazioni diverse. Allora, dato che le bande aspecifiche, cioè il legame aspecifico per definizione non è saturabile, no? Cioè, tanto più ne mettete, tanto più lo trovate legato, la banda specifica non cambia in presenza del competitore, mentre invece, dato che il legame specifico è saturabile, man mano che voi aumentate la concentrazione del competitore specifico, questo se ne va. Okay? Quindi si fa un trucchino di questo tipo e si isola la banda specifica. Quindi questo è il metodo, diciamo, standard di misura dell'interazione. Ok, quindi facendo tutto questo un po' di roba, praticamente sono state caratterizzate centinaia di fattori di trasmissione di diverso tipo, e un altro principio che è venuto fuori in maniera molto, molto forte studiando il funzionamento di questi fattori è che, oltre a essere tipo combinatoriale, come abbiamo visto prima, quindi tanti elementi con tanti fattori che si legano sopra, l'altro aspetto abbastanza che complica la situazione è che ciascuno di questi fattori di trascrizione contiene anche dei domini di interazione proteina-proteina con altri fattori. Questa mappa vi fa vedere, per esempio, non so, una situazione tipica, l'Octa-1, che è un fattore molto importante nello sviluppo, che vedete che oltre ad avere chiaramente un DNA binding domain molto suo, contiene anche due, vedete, interaction factor 1, interaction factor 2, cioè due sezioni, due domini della proteina che in realtà possono interagire specificamente proteina a proteina con tutta una serie di altri fattori, sia a destra che a sinistra. Questo è l'altro network che prende il SOX2, un altro esempio. E questo vuol dire che queste proteine di fatto hanno questa possibilità di combinatoriale abbastanza accentuata. Allora, il funzionamento, il funzionamento di queste proteine combinatoriali è illustrato in maniera bellissima da una situazione biologica molto studiata, che è quella dello sviluppo di Drosophila. Non so se l'avete studiato un po' a biologia dello sviluppo, quasi niente. Gli insetti, gli insetti, come tutti gli insetti, no, la Drosophila, come tutti gli insetti, fa uno sviluppo un po' strano, no? Perché fa chiaramente una fase embrionale, poi c'ha una fase in cui è già segmentata, che è l'embrione tardivo, diciamo così, e dopodiché c'è una fase larvale, né? Quasi tutti voi avranno visto le larve, non della Drosophila, ma delle farfalle, più banale, né? Che sono di vosse sempre segmentali, dopodiché c'è la cosiddetta formazione della pupa, e dopodiché c'è la metamorfosi, che è quella dell'animale. Ora, l'organizzazione dell'animale continua a essere un'organizzazione segmentale, nel senso che ci sono dei segmenti ventrali, quelli toracici, quelli della testa, e che sono un diretto riflesso dei segmenti che si vedono, vedete che ci sono delle lineette che ve le fanno vedere, i segmenti che si formano già allo stadio embrionale. E questo è proprio un paradigma dello sviluppo per sezioni nel corpo. Poi, gli embriologi avevano fatto tutti i colori sulle mosche, andavano a prendere un segmento, qui lo andavano a trapiantare in fondo, che vedevano che gli venivano le ali nella coda, eccetera. Perché no? Cioè, sono tutti esperimenti un po' fantasiosi, la fisica Frankenstein, eccetera, però il risultato era di capire che i segmenti lì dentro contengono la predeterminazione di quello che sarà lo sviluppo del pianto corporeo successivo. No? Questa è una cosa che chi ha studiato appunto sviluppo negli insetti conosce bene. E questa segmentalità si vede molto bene anche facendo degli esperimenti, tipo, non so, andando a cercare un fattore che si chiama ingrained, che è una omeoproteina, cioè di quelle proteine che determinano appunto lo sviluppo in un certo senso nei vari segmenti. Se noi andiamo a colorare, vedete, con un anticorpo anti-engrail sia la mosca adulta sia, vedete, prima a 10 ore che a 5 ore, vedete come di fatto l'espressione di quel fattore di trascrizione è già segmentale all'inizio, cioè appena comincia lo sviluppo vero e proprio è già lì, cioè definisce già quello che saranno poi i segmenti adulti, che come vedete contengono comunque sempre questa segmentalità di espressione. Una cosa abbastanza curiosa. Vabbè, poi i vertebrati non fanno proprio la stessa cosa, ma anche da noi, come sapete, ci sono una serie di sviluppi segmentali abbastanza interessanti. Ok, le fasi iniziali di questo sviluppo sono molto particolari, perché ci sono una serie di divisioni del nucleo senza cellularizzazione. Come voi che siete biologi, come si chiamano? Cosa vuol dire? Esatto, difatti si forma un sincinto abbastanza, vedete, popolato, in cui i nuclei vanno poi a finire alla superficie. E quindi abbiamo un primo stadio, vedete, in cui abbiamo praticamente, qui è vuoto, e abbiamo i nuclei che migrano in posizione sotto membrana, però senza segmentare, cioè senza cellularizzare. Dopo un po', vedete, le invaginazioni della membrana si approfondano, eccole qua, e poi alla fine si forma la blastula vera e propria, che invece a questo punto è cellularizzata. Questo è importante perché chiaramente qui i nuclei, non essendo cellulari, possono ricevere dei segnali morfogenetici, e tutto il trucco dello sviluppo della trofila è basato su un segnale di tipo morfogenetico diffusibile. Cioè questo uovo sta dentro, ecco, questa è scusate, la stessa cosa di prima vista solo per lungo. Tutto il trucco sta nel fatto, questa non serve a niente, sta nel fatto che ovviamente l'uovo non è da solo, ma ci sono le cellule del follicolo e le cellule cosiddette nurse. Allora l'uovo quando viene maturato viene praticamente nutrito, queste cellule nurse vogliono proprio dire cellule nutrici, nel senso che sono cellule che producono una serie di segnali che sono RNA, sono quasi tutti RNA, che vengono mandati verso l'uovo e dato che provengono tutti dalla stessa parte, questi RNA vengono disposti nell'uovo a gradiente, capito? Cioè si forma un gradiente di concentrazione di certi RNA che ovviamente diminuisce verso la lontananza rispetto alle cellule nutrici. La stessa cosa succede alle cellule del follicolo che producono delle proteine di segnale che stanno sopra o sotto, quindi ventrali o dorsali, e queste qui di nuovo formano un gradiente dentro l'uovo. Allora, quando inizia lo sviluppo, ecco, questi sono i famosi sistemi di recettori, quindi di fattori di crescita e di recettori transmembrana di tipo dorsoventrale, poi questi RNA localizzati, d'accordo, sull'asse dorso antero-posteriore. Allora, quello che volevo farvi vedere, per esempio, asse dorso-ventrale. L'asse dorso-ventrale, vedete, è determinato sostanzialmente dal fatto che tutte queste cellule qui, che sono i famosi, anzi non sono neanche cellule, sono il sincizio, quindi questi sono i nuclei, questa qui è la membrana dell'uovo, come vedete esprime un recettore che si chiama recettore TOL, che sono i recettori di una proteina che si chiama dorsal 4. Questa proteina dorsal viene prodotta questa qui viene prodotta dalle cellule chiaramente del follicolo, che stanno sopra, d'accordo. Allora, quando immaginate che arriva questo segnale dalle cellule follicolari, d'accordo? Okay. E questa attiva, guardatela qui, ecco, questo qui è il ligando che viene prodotto dalle cellule follicolari. Questo ovviamente attiva il recettore TOL. Il recettore TOL sarebbe, la via di segnalazione sarebbe l'omologa degli NFKB, quella che dicevamo prima. Difatti, vedete che questa praticamente va a attivare dorsal, che è una proteina e sarebbe l'omologo di NFKB che viene tenuto nel citoplasma da IKB. Quando arriva il segnale questo viene demolito, per cui dorsal può essere un omologo piatto. Quindi quando le cellule ventrali producono questo gradiente di ligando, allora questo gradiente ovviamente va a attivare il recettore TOL qui dentro, qui sotto, ma non lo attiva ovviamente dorsale, e qui si forma la dorsal libera che va a entrare dentro i nuclei, d'accordo? Quindi dopo un po' noi vediamo che tutti i nuclei ventrali hanno la dorsal dentro e tutti quelli dorsali, d'accordo? Quindi questo è il segnale di tipo diffusibile. E allora qui ci sono ovviamente nei nuclei ci sono dei geni, allora qui ci sono dei geni diversi che sono i geni di risposta a questo segnale qui, vedete, diverso tipo, SOG, romboide, twist. Allora, se noi andiamo a vedere, questi qui sono accesi, come vedete, in cellule diverse. Per esempio, twist si accende soltanto nelle cellule proprio ventrali. Romboide invece viene acceso fino a qua, più o meno fino a questa sezione, e SOG viene acceso fino a qua, fino a questa sezione. Come mai? Pur essendo geni di risposta allo stesso fattore, cioè dorsal, c'è una risposta differenziale. Beh, il motivo sta, se noi andiamo a vedere, gli enhancers, cioè le zone di regolazione di questi geni. Allora, noi andiamo ad esempio SOG, che è quello che, se guardate, viene attivato nella zona più estesa. Allora, SOG che cosa c'ha? C'ha quattro studi di legame ad alta affinità per dorsal, cioè per il fattore di trasmissione. Questo implica che anche là dove la concentrazione di dorsale è molto bassa, no? Perché siamo già un po' distanti dal segnale di fonte genetica, nonostante che la concentrazione sia bassa, questa ovviamente si è considerata qui, c'è un'alta probabilità di negarsi, quindi aggiunge. Invece, se voi andate a vedere per esempio romboide, twist, romboide per esempio, vedete, il romboide ha solo un sito di legame da utilizzare in dorsale. E quindi è chiaro che la sua affinità complessiva per dorsale è inferiore rispetto alle aspettative di sole. Difatti viene acceso solo fino a 15, cioè fino a concentrazioni un pochettino più elevate. E twist, che è quello che viene più limitato ancora, se noi andiamo a vedere twist, vedete che qui c'è il suo enhancer, che ci sono solo due siti di legame per dorsale, ma a bassa affinità. Bassa affinità vuol dire che hanno una sequenza sul volto animale di legame per dorsale. E quindi qui ci vuole un'elevata concentrazione di questo fattore di trascrizione per riuscire a svegliare il genere. Quindi questo, con un fattore abbiamo già fatto tre cose diverse. Semplicemente andando a comporre siti ad alta e a bassa affinità in maniera differenziata. Quindi questo è dal primo paradigma, mi sembra abbastanza bello. Poi secondo, andiamo a vedere che cosa succede per esempio nelle cellule del mesodermo. Qui sotto noi ci troviamo a un certo punto una proteina che è il maggiore, una proteina che si chiama SNAIL, che è il maggiore determinante di repressione di tutti i geni epiteliali, anche nell'uomo. L'omologo umano di SNAIL continua a essere una repressione di geni epiteliali anche nei vertebrati. E di fatti questa zona qui dell'embrione è quella che darà poi il mesoderma, un pochino di più del sviluppo ce l'avete in testa, il mesoderma è quello interno, che ovviamente gli epiteliali non ha più niente, infatti qui vengono repressi tutti i geni epiteliali. Come mai la proteina SNAIL viene espressa in questa zona? Come mai poi, vedete, altri geni, SOG, quello di prima, è espresso solo qui dopo un po', e romboide è espresso solo qui, mentre nella figura di prima, scusa, avete visto che noi avevamo acceso romboide in tutta questa zona? Avevamo acceso sopra in tutta questa zona. Subito dopo un po' dello sviluppo, un'oretta, due orette dello sviluppo, quello che troviamo è che, vedete, romboide è solo più acceso qui, SOG è solo più acceso qua, d'accordo? E qui ci troviamo questa proteina SNAIL. Ebbene, perché di nuovo andiamo a vedere nei promotori di romboide e di SOG cosa c'è. Oltre ai siti famosi di dorsal che abbiamo visto prima, vedete che in romboide, oltre a esserci siti per dorsa, ci sono anche due siti di legame per snail. Vedete? Sono questo qui, violetto e violetto, che sono tra l'altro anche parzialmente sovrapposti ai siti di legame a bassa affinità per dorsa. Quindi queste cellule che stanno qua sotto, dove si esprime la proteina snail, la vedete qua sotto? Cosa succede? Succede che qui sì che c'è dorsal, è ovvio che c'è dorsal e questi siti qui sono occupati da dorsal, però sono occupati anche da SNAIL e dalla repressione. Il risultato in queste cellule qui si spegne. Nelle cellule invece laterali, non essendoci più SNAIL, ovviamente questo si accende. Quindi vedete la combinatorialità dei tutti. SOG è la stessa cosa, qui ci sono i tre siti a bassa affinità, qui ci sono i due siti di legame. SNAIL a sua volta è attivato dalla combinazione di dorsal e di twist. Vi ricordate che prima qui sopra c'era questo twist. Quindi in queste cellule c'è twist acceso, c'è ovviamente il segnale dorsal, la combinazione di dorsal e di twist fa accendere SNAIL. Eccolo qua. Noi andiamo a vedere nel promotore di SNAIL, troviamo due siti per twist e due siti per dorsal. E quindi questo fa sì che sia acceso solo in twist. Quindi questo è un esempio, cioè, nella biologia di prosopia ne trovate altri 14 di esempi di questo tipo. Mi permettete di rubarmi ancora un minuto, mi faccio vedere un'altra cosa velocissimamente sull'asse antero-posteriore. Asse antero-posteriore, stessa cosa, ci sono degli RNA che vengono, vi dicevo, vengono distribuiti qui dalle cellule anteriori che sono le NERS. Quindi gli RNA sono messi per così. Quando gli RNA cominciano ad essere trascritti, ovviamente c'è un gradiente di proteine fatto in questa maniera qui. Allora, questi sono i geni primari, cioè quelli che hanno l'espressione tipo visibile. Questi determinano a questo punto l'espressione di geni secondari a fasce, un po' come quello che abbiamo visto prima, sul dorso ventrale, questo è anche posteriore, non è la stessa cosa. E andando veloci su questa zona vi faccio vedere un gene terziario che si chiama SIV, che come vedete è espresso, questa qui è una immunoristotipica del fattore di questo SIV nell'embrione di non so più quanto, poche ore, non quanto, 5 ore. E questi qui sono dei singoli nuclei, non so se mi spiego. Quindi come vedete in questi singoli nuclei c'è questo, è espresso questo fattore, in questi qui no, in questi sì, in questi no, ed ecco la segmentalità delle storie. Se noi andiamo a capire come è controllato, qui c'è veramente una biologia di natura, cioè, se noi andiamo a capire come sono controllate le espressioni di questo IV nelle varie fasce, è veramente eccezionale. Cioè il gene IV, e questo ci riassume, volevo arrivarci perché questo riassume una situazione così importante poi della biologia nostra. Questo gene ha qui la regione codista, e poi è uno di quei classici geni che io vi faccio sempre vedere come esempio generale, no? Nel senso che lui ha la regione codificante, ha un suo promotore che non si vede, e poi ha tutta una serie di enhancers, i famosi enhancers messi nei posti più disparati. Ne troviamo uno qui, vedete, a meno uno, queste sono le kilobasi, meno uno kilobasi c'è un enhancer, poi a meno tre kilobasi c'è un altro, poi qui a più 5 kilobasi c'è un altro enhancer, a più 7, a più 8 ci sono altri enhancer. Cosa ci fanno tutti questi enhancer? Ora, questi enhancer sono tutti enhancer stripe specifici, cioè sono tutti enhancer che funzionano in uno solo di questi segmenti. Non ci credete? Guarda, un esperimento ce l'ho qua, non ce l'ho, non mi sono dimenticato l'esperimento, quello più bello ovviamente, che non ce l'ho, non lo so, l'ho lasciato nel computer. Questo va bene. Se voi prendete un enhancer soltanto, immaginatevi di fare un esperimento come quello che abbiamo visto prima, no? Noi tagliamo dal gene solo le nasse della banda 3, cioè della terza stripe dell'autovista, e lo cloniamo a monte di un gene reporter, per esempio della beta-galattosidasi, quello che fa vedere il culo, eccetera. E poi facciamo una dosomera transgenica, ok? Cioè andiamo a transgenizzare questo affare qui dentro una drosofila, guardate il risultato. Il risultato è che quel transgene lì viene espresso solo ed esclusivamente nella stripe corrispondente alla striscia 3 dell'espressione endogena. Se lo stesso esperimento lo fate con l'altro enhancer accanto, che è l'enhancer della banda 4, il blu vi viene espresso solo ed esclusivamente in corrispondenza del cellulare della banda 4. Quindi questo gene è praticamente un gene che contiene un numero di moduli di regolazione che sono tessuto specifici, anche se qui stiamo parlando di ancora di un sistema, perché qui siamo ancora a livello di sistema, però diventano posizione specifica. Ma perché sono posizione specifica? Perché in ciascuna di queste zone dell'embrione, cioè sull'asse antero posteriore, quei gradienti morfogenetici che avete visto prima determina una presenza di proteine del tutto particolare, no? Cioè se voi andate a vedere, eccoli qui, per esempio questa foto qui vi fa vedere com'è la concentrazione di una serie di proteine, una si chiama Hunchback, per esempio è solo nel primo segmento, poi dopodiché non c'è più. Oppure, non so, questa qui è la proteina che si chiama Hunchback, Giant, che come vedete è espressa nel secondo, poi scende fino ad arrivare anche a questo. Questa è la proteina Krupper, che è espressa soltanto nel terzo e quarto segmento, poi basta. E questa è la Giant, che è espressa solo nel posteriore. Quindi se voi guardate in ciascuno di questi segmenti c'è una combinazione specifica di fattori come concentrazione. D'accordo. E quindi ciascuno di questi diciamo geni che avete visto lì contiene a livello del suo promotore degli elementi di risposta per ciascuna di queste proteine. E quindi in ogni segmento noi avremo, non so, per esempio la banda 2 abbiamo che questo giant non c'è, in compenso c'è una bassa concentrazione di bifoid e una certa concentrazione di Hunchback. Questa è la concentrazione permissiva per l'espressione di proteine. Vabbè, poi la spiegazione la trovate sulle copie, sulla lezione, però avete capito il concetto. Va bene. Facciamo 10 minuti, poi partiamo con le vostre presentazioni. In 10 minuti volete mettere, poi se